adesso interviene il compagno Graziosi. Prima che intervenga Marcello, volevo portare i saluti del centro documentazione Krupskaya di Bologna, che volevano essere presenti ma avevano un'iniziativa, quindi non sono potuti venire, ma davano il loro saluto. Poi i compagni di Nuova Unità, del giornale comunista Nuova Unità di Firenze, che sono tra l'altro qui presenti, sono venuti da Firenze. E ci sono presenti anche i compagni dell'associazione L'Altra Lombardia sulla testa, che vengono da Lombardia ovviamente, e poi vabbè, adesso ci sono anche i compagni del Circolo 39 di Torino che sono presenti. Compagno Marcello Graziosi da Modena, che è ricercatore storico, dovrebbe anche farci un po' una, così, oltre alla sua relazione, una summa di questo contesto.
Guardate, intanto un ringraziamento per avermi invitato, dato la condizione di intervenire in questo convegno. È per me un onore tentare di tirare le fila di quella che è stata la nostra discussione. Sono assolutamente consapevole del fatto che molte compagne e molti compagni che sono intervenuti, e che sono anche, oltre a quelli intervenuti, che sono in sala, meglio di me forse, se non altro per l'esperienza che hanno vissuto direttamente, potrebbero fare questo intervento molto meglio di me. Io spero solo di essere all'altezza del compito che mi è stato affidato. Ciò che ci viene richiesto quest'oggi è una riflessione collettiva sulla figura di Pietro Secchia, la sua vita e la sua militanza comunista. Ragionare dell'attività politica di Secchia significa, di fatto, soffermarsi a riflettere su 30 anni di storia del Partito Comunista Italiano e di più, su non pochi passaggi nodali nella storia del movimento operaio italiano e internazionale del Novecento. Da qui una premessa di carattere metodologico assolutamente indispensabile. Ciascuno dei punti di analisi richiamati meriterebbe ulteriori approfondimenti, ricerche accurate, un duro lavoro di elaborazione e di riflessione. In questa sede è possibile fornire solamente elementi analitici di carattere generale, e credo avremo raggiunto l'obiettivo di questa giornata se in chi ascolta siamo riusciti e riusciremo a suscitare la curiosità, la tensione ideale e intellettuale utile ad approfondire la conoscenza dei singoli aspetti di questa figura, Pietro Secchia, di straordinario e instancabile militante e dirigente comunista piemontese, classe 1903. Dopo aver vissuto, nonostante la giovane età, la disastrosa condizione popolare nel periodo immediatamente successivo al primo conflitto mondiale, Secchia inizia la propria militanza politica iscrivendosi alla Camera del Lavoro e costituendo nel 1919 il primo circolo socialista del proprio paese, Occhieppo, sorretto da una grande tensione ideale, derivante in larga misura dall'influenza dell'Ordine Nuovo, ma anche dalla migliore tradizione massimalista del movimento operaio italiano. La rivoluzione d'ottobre ed il bolscevismo avevano suscitato in lui una grande e positiva impressione, che mai, come vedremo, lo avrebbe abbandonato. Attendevo la rivoluzione come si attende una persona che deve arrivare da un giorno all'altro, avrebbe ricordato lo stesso Secchia. Senza dubbio, un'ingenua pulsione giovanile, ma anche, come giustamente osservato da Collotti, la consapevolezza che le occasioni si costruiscono, che nulla c'è di fatale o di provvidenziale nella storia e nella vita politica, che una prospettiva si costruisce tappa su tappa, giorno dopo giorno, con una linea politica adeguata, ma anche con un duro, incessante, metodico e quotidiano lavoro di organizzazione e di mobilitazione di massa. Questo atteggiamento caratterizza l'intera militanza politica di Secchia, a partire dalla fase immediatamente successiva alla nascita del Partito Comunista d'Italia, nel contesto dell'avanzata e dell'affermazione del fascismo. È questo l'ambito nel quale occorre collocare la discussione, anche aspra, che attraversa il partito fino alla resistenza e alla liberazione, relativa alle contromisure da adottare, all'atteggiamento da tenere nelle diverse fasi, alle diverse modalità di lotta a partire dalla resistenza armata. Discussione questa di grande rilevanza generale, che che ben difficilmente avrebbe potuto evitare di intrecciarsi con quanto accadeva negli stessi anni all'interno del Movimento Comunista Internazionale, soprattutto del Comintern. Il fascismo si abbatte come un uragano sulla debole struttura del partito e sul movimento operaio uscito sconfitto dal Biennio Rosso, costringendo le forze politiche antifasciste, di fatto incapaci di costruire qualsiasi resistenza, prima all'angolo e in seguito, a partire dal 1926, l'anno dell'arresto di Gramsci e delle leggi speciali, alla clandestinità, con la sola possibile esperienza potenzialmente ampia di resistenza, gli arditi del popolo, affossata dal settarismo e dal massimalismo ideologico e astratto di Bordiga, con Secchia protagonista di una coraggiosa presa di distanza dal partito a sostegno di quell'esperienza. Dopo un primo arresto da parte degli apparati repressivi fascisti e una fuga in Francia, egli rientra in Italia nel maggio 1924 per organizzare una rete clandestina, lavorando alla Fiat ed entrando in contatto con Giacinto Menotti Serrati, esponente di spicco del massimalismo unitario e collegamento con la cosiddetta ala terza internazionalista, elemento determinante per la sconfitta dell'ala bordighiana. Dopo aver scontato l'ennesima condanna per attività cospirativa, Secchi assume un ruolo di primo piano nell'organizzazione della lotta antifascista in Italia, a partire da un'intensa e continua opera di propaganda, svolgendo un instancabile quanto determinante lavoro come responsabile del collegamento centro-periferia per la Federazione Giovanile Comunista e lavorando nella sezione militare e come corriere per il partito. Un ruolo delicato e rischioso, che lo mette però in contatto nella clandestinità assoluta con decine di compagni e quadri attivi. Un rivoluzionario di professione di leniniana memoria, in grado di lasciare un segno indelebile, anche personale, nella costruzione del partito e della sua organizzazione. Quando si apre la seconda conferenza del Partito Comunista a Basilea, siamo nel gennaio 1928, Secchi è segretario della Federazione Giovanile e prende parte al dibattito apertosi nel partito relativamente alla sorte del fascismo e alle prospettive della lotta antifascista. Dibattito che ha visto in parte contrapporsi il centro interno e quello estero, costituitosi tra la fine del 1926 e l'inizio del 1927. La critica di Secchi è senza mezzi termini, anche perché la situazione era, a dir poco, drammatica, con arresti a ripetizione e persecuzioni di ogni sorta. Tra l'altro, noi in Italia, sono parole di Secchia, avevamo l'impressione che il centro estero studiasse, discutesse, scrivesse tante belle cose, ma non stesse sufficientemente dietro alla situazione italiana, alle nostre difficoltà, alla gravità dei colpi che il partito subiva. Nel corso del dibattito Secchi e Longo spingono con decisione per concentrare l'attenzione sull'Italia più che sul lavoro all'estero, alternando quelle che possono essere considerate azioni legali, rispetto ovviamente all'epoca prefascista, con le azioni illegali, inclusa la lotta armata, considerata a ragione la forma più avanzata di lotta politica. Questa proposta, che sarebbe stata adottata successivamente alla svolta del 1929-30, non partiva, contrariamente a quanto sostenuto anche da Togliatti, da una lettura ottimistica dei rapporti di forza in Italia. Al contrario, l'analisi alla base della proposta è fin troppo realistica, tanto che le azioni illegali avrebbero dovuto svolgere una funzione prettamente difensiva, per coprire le spalle di eventuali scioperi e fornire alle masse un segno tangibile di presenza. Sarebbe stato necessario, scrive Secchia, portare subito il centro di attività del partito laddove si trovano le masse, nel seno stesso delle organizzazioni del fascismo, potenziando nel tempo stesso l'attività clandestina, combinando le forme di lotta illegali con quelle semilegali. Il dibattito dentro il partito prosegue, pur nella drammaticità degli eventi, gli arresti dell'aprile 28 e relativo processone, con Secchi e Longo che si astengono rispetto al programma presentato da Togliatti nel Comitato Centrale del giugno 1928, segno evidente di una discussione reale e non artefatta. Il quadro si modifica come per incanto dopo il sesto congresso del Comintern, il congresso del socialfascismo, dell'ipotizzata rapida crisi del sistema capitalistico e della conseguente necessità di superare politiche di alleanza con forze democratiche e riformiste per spingere sul pedale della lotta rivoluzionaria. I dispositivi del Comintern, senza voler su questo aprire alcuna discussione, perché poi quella linea venne modificata con il 7° congresso dei Fronti Popolari, si inseriscono in una discussione già avviata nell'organizzazione italiana e la maggioranza del gruppo dirigente, incluso Togliatti, assume i nuovi orientamenti, respingendo la prospettiva unitaria in quella fase con le altre forze antifasciste. Non esiste da questo punto di vista una trasposizione meccanica tra gli orientamenti del Comintern e la svolta del partito italiano. È fuori di dubbio il fatto che i primi abbiano agevolato la seconda, ma per molti militanti comunisti svolta significava semplicemente una maggiore decisione nella conduzione della lotta antifascista, a partire dalla ricostruzione di un centro interno e, perché no, teorizzare la trasformazione della resistenza contro il fascismo in lotta rivoluzionaria per la dittatura del proletariato senza transizioni intermedie. Siamo nel 1930, compagni e compagni, non nel 1943-44. Per dirla con Leo Valiani, la svolta era in vero desiderata, indipendentemente da Stalin, dalla gioventù comunista italiana diretta da Longo e da Secchia, così come dalla maggior parte dei militanti che gredivano le carceri. Impossibile qui tracciare un bilancio reale di questa esperienza, elemento che ha suscitato un dibattito ampio e articolato per decenni all'interno del PC e che costituisce anche oggi un grande patrimonio politico e ideale per le nuove generazioni. Sempre più lontani da quegli avvenimenti, ma con il diritto dovere di studiarli con impegno e con passione. Difficile, ancora, dare torto a Secchia, quando in sede di bilancio storico e personale afferma: il grande valore della svolta non consistette soltanto nel fatto che il PC riuscì ad essere fisicamente presente con molti dei suoi militanti e dei suoi quadri dirigenti attivi in quegli anni in Italia, ma nell'aver fatto acquisire a tutto il partito alcune posizioni ideologiche e politiche che non saranno più perdute. 1. La persuasione che le situazioni non si creano spontaneamente. 2. La coscienza che il partito non può essere presente politicamente se non lo è anche organizzativamente. Se all'8 settembre 43 i comunisti si trovarono ad essere tra i primi e più preparati organizzatori della resistenza, alla quale portarono il contributo decisivo, è perché il PC, malgrado tutto, non aveva mai cessato di essere attivamente presente in Italia. Furono ancora una volta in gran parte gli svoltisti del 1930, insieme ai combattenti delle nuove generazioni, a battersi contro ogni forma di attesismo. Dall'aprile 31 all'agosto 43 Secchia, arrestato in Italia mentre era impegnato all'organizzazione del 4° congresso del partito, rimane nelle mani del nemico, impegnandosi in un duro lavoro di lettura e di studio. Una volta liberato, dopo il 25 luglio, rientra prontamente in clandestinità e si trasferisce a Milano per diventare componente della direzione Alt'Italia del partito e commissario generale delle Brigate Garibaldi. Instancabile organizzatore di azioni e mobilitazioni, Secchia costruisce negli anni della resistenza quel tessuto organizzativo che avrebbe consentito al partito, dopo il 1945, di reggere l'urto della guerra fredda e delle politiche violentemente anticomuniste e antioperaie dei governi centristi di De Gasperi. Come storico, soprattutto negli anni successivi al proprio isolamento politico, egli sarebbe stato tra i più lucidi analisti degli anni tanto terribili quanto straordinari della lotta antifascista, dalla clandestinità alla resistenza, senza alcun fastidioso elemento di staticità, senza alcuna liturgia, con l'obiettivo di dare continuità e nuove prospettive alla lotta antifascista negli anni 60 e 70, con una grande attenzione ai giovani e ai fermenti che stavano attraversando la società italiana, a partire da un ragionamento semplice e lineare, che qui è stato richiamato dal compagno Ricaldone. La forza della resistenza è stata in diretta proporzione allo sviluppo dei movimenti antifascisti durante gli anni della clandestinità. Nel contesto di un lavoro ponderoso e instancabile, ma preziosissimo, di pubblicazione di documenti e testimonianze, emergono alcuni elementi di analisi che abbiamo il dovere di richiamare sinteticamente. Primo aspetto. il ruolo centrale del partito nella costruzione della resistenza antifascista e nella direzione della lotta armata. Centralità che però trova un elemento di freno e condizionamento non solamente nella presenza in Italia delle truppe anglo-americane e dei rapporti di forza che si andavano delineando sul piano internazionale, ma anche all'interno degli stessi comitati di liberazione nazionale. Secondo aspetto, nonostante il grande impegno profuso, il PC e la classe operaia hanno pagato il prezzo più alto, ma non sono stati soggetti egemoni della lotta di liberazione. All'interno dei comitati di liberazione nazionale l'unità era necessaria, ma difficile. Dice Secchia, nel momento stesso in cui si poneva il problema di allargare il fronte unitario antifascista alle forze monarchico-badogliane, non certo orientate a sinistra, noi ci proponemmo subito di allargare a sinistra, di portare nei CLN dei rappresentanti di larghi strati di lavoratori, sino a quel momento non adeguatamente rappresentati. Concetti che saranno via via sempre più sviluppati e articolati, sino poi a vedere, e qui vi prego di fare attenzione, nei CLN futuri organismi di potere alla base della nuova struttura dello Stato italiano. Quindi nonostante tutti i CLN avrebbero dovuto costituire l'ossatura del nuovo Stato italiano, rinnovato e democratico. Il progetto politico dei comunisti non era la trasformazione della lotta di liberazione in lotta rivoluzionaria, questo nel 43-44, ma un reale cambiamento del paese in senso democratico. Dice ancora Secchia, non si lottava per il socialismo, ma per un'Italia veramente rinnovata e democratica, basata su nuove strutture sociali, i cui pilastri avrebbero dovuto essere le formazioni partigiane, tutte le organizzazioni e gli organismi sorti durante la guerra di liberazione. L'insurrezione nazionale per la quale lottavamo non si poneva e non poteva porsi, e non poteva porsi, il problema della realizzazione della rivoluzione socialista, della dittatura del proletariato, ma neppure si poneva il ritorno alla vecchia democrazia prefascista. Lottavamo per realizzare una nuova democrazia, una democrazia progressiva che avrebbe potuto realizzarsi soltanto con delle profonde riforme strutturali e sociali, col ricreare dalle fondamenta tutto l'apparato amministrativo e statale. Terzo aspetto. L'utilizzo della lotta armata è qualificante rispetto all'obiettivo, pone al centro il problema del potere. È questo un nodo teorico, rapporto tra azione politica, militare e potere, di grande complessità, argomento di dibattito continuo e costante all'interno del movimento operaio e delle singole forze politiche, da rapportarsi certamente ai singoli contesti di discussione. E su questo terreno il PC si è trovato in grande difficoltà durante la resistenza, nonostante l'eroismo e il sacrificio di tanti suoi quadri e militanti partigiani, come è stato ricordato anche oggi. Passarono molti anni, avrebbe notato Secchia, ma non fu facile neppure allora mettere in piedi la resistenza armata, proprio perché non esisteva tra i lavoratori italiani una sufficiente preparazione mentale, psicologica e ideale alla lotta armata. Appunto perché si tratta del mezzo più avanzato e più duro di lotta, non vi si arriva facilmente se non vi sono predisposizioni, allenamento, abitudini. La resistenza italiana ha avuto i suoi limiti. Almeno in parte questi sono stati la conseguenza della mancanza del popolo e della sua stessa avanguardia di tradizioni insurrezionali, di esperienze e attitudini alla lotta armata. Mentre gli altri partiti antifascisti erano su questo terreno quasi completamente assenti, e sono di nuovo parole di Secchia, poiché erano partiti d'ordine, di pace sociale, timorosi delle masse in lotta e soprattutto delle masse in armi. Questa lettura dei fatti, tutto sommato inusuale, che rifugge da toni apologetici e liturgici, consente, da una parte, di cogliere non solamente i limiti esterni, ma anche i termini della resistenza, e dall'altra una valutazione maggiormente realistica delle involuzioni che hanno caratterizzato il quadro politico italiano dopo la liberazione, almeno fino alle elezioni del 1953. Da una parte il quadro internazionale è il passaggio traumatico dalla vittoria contro il nazifascismo alla guerra fredda, al bipolarismo, con l'Unione Sovietica costretta sulla difensiva a serrare i ranghi per evitare lo scontro frontale. Dall'altra, in Italia, parte integrante del nascente blocco occidentale, prende corpo un'offensiva reazionaria del grande capitale agrario ed industriale, per frenare l'espansione del movimento operaio e bloccare proprio quella democrazia progressiva che era alla base del progetto dei comunisti. Caduto il governo Parri, questo progetto reazionario prende rapidamente corpo, soprattutto a partire dal 1947, con il viaggio di De Gasperi a Washington, la cacciata delle sinistre dal governo di unità nazionale, l'arresto e i processi contro i partigiani e la contemporanea riabilitazione dei collaborazionisti di Salò, la mancata epurazione ai vertici degli apparati dello Stato e delle forze armate, la scissione socialista e quella sindacale, la repressione antioperaia e anticontadina. Come si colloca il PC in questo difficile contesto? Quali le discussioni e le prospettive? Alternative reali alla collocazione del PC in un contesto di democrazia strutturata sul modello occidentale non avrebbero potuto essere praticate. Lo sapeva bene Stalin, lo sapevano bene i comunisti italiani. Da qui nasce quella condizione di doppietta che non appartiene a un singolo dirigente, ma ad una linea politica e ad un intero partito che da clandestino si trasforma gradualmente in un partito di massa. Un partito che teorizza la rivoluzione ma che è costretto ad inserirsi nel quadro determinato dalle forze della borghesia. Se non esistevano alternative reali alla linea del partito nuovo e della democrazia progressiva, vi erano però possibili e diverse gestioni della stessa. E questo è un punto centrale della riflessione su Pietro Secchia. È questo, con ogni probabilità, il terreno sul quale si manifesta il dissenso tra Secchia e Togliatti, che come vedremo è tanto politico quanto organizzativo. Dissenso iniziato fin dalla svolta di Salerno, con Togliatti legati ai governi del Sud e Secchia la prospettiva di fare dei CLN gli organismi di un'Italia libera, democratica e rinnovata. Il dissenso nasce e si approfondisce, insomma, sulla gestione della linea, su alcuni obiettivi intermedi e non è da escludersi anche su alcuni elementi di prospettiva. Nota a tal proposito Collotti che solamente la necessità di difendersi dall'offensiva reazionaria ha limitato l'emergere di quello che tende a manifestarsi come il conflitto latente tra chi conservava ancora l'eredità della resistenza come parte di un patrimonio rivoluzionario e guardava una transizione verso la rivoluzione socialista e chi mirava a realizzare consapevolmente il disegno di una collocazione democratica e riformistica del PC come rete del movimento dei lavoratori e grande forza popolare destinata ad operare conquiste graduali assieme ad altre forze popolari o ritenute tali, mirando non soltanto ad evitare lo scontro frontale con le masse cattoliche, ma soprattutto a ricomporre l'unità di cammino con le stesse. A chi ha accusato dentro e fuori il PC, soprattutto dopo l'estromissione politica, di aver sostenuto una linea insurrezionalistica, di sognare la lotta armata, secondo questa strumentale definizione di Miriam Maffay che è stata ricordata, Secchia risponde con grande efficacia e fermezza. Che cosa volevo? Fare la rivoluzione? No. Questa è la solita baggianata, la solita stolta accusa mossa da chi ha interesse a falsare le posizioni dell'avversario per poterle combattere, liquidare. Non penso affatto che nel 1945 si potesse fare la rivoluzione. Il nostro paese era occupato dagli anglo-americani. Condivido pienamente l'analisi fatta dal partito in quel periodo e le conclusioni cui è giunto. Ma si trattava di difendere di più certe posizioni e di fare qualcosa di serio e di positivo quando eravamo al governo. Inoltre gli anglo-americani ad un certo momento se ne sono andati e noi avremmo dovuto puntare maggiormente i piedi. Al di là di questa citazione, lo scontro è tra due modi differenti di concepire la battaglia politica, pur se all'interno di uno stesso orizzonte. Togliatti, sulla base di una lettura attenta dei rapporti di forza internazionali, vede con scetticismo la possibilità di spostare in avanti i rapporti di forza in Italia, intravedendo come rischio maggiore l'isolamento del PC e la conseguente necessità di operare sul terreno unitario con le masse cattoliche e con la DC, almeno in prospettiva. Secchia, al contrario, con una visione solo in teoria più schematica del quadro internazionale, che valorizza in sé per sé la presenza dell'URSS, e oggi che non c'è più l'Unione Sovietica, dopo 15 anni, potremmo anche noi pensare di rivalutare questa condizione, cioè l'assenza di contrappeso sul piano internazionale, i costi che ci sono stati per il movimento operaio dopo il 1991, ma questo è un argomento sul quale non voglio entrare. Quindi dicevo, la presenza stessa dell'URSS garantiva la possibilità di avanzata del movimento operaio anche in Occidente. Secchia quindi avrebbe preferito una linea più aggressiva, meno tatticista, con l'obiettivo di sottrarre le masse lavoratrici cattoliche all'abbraccio della DC. qui ovviamente si sconta una differenza, a maggior ragione dopo il 47, quando ormai la linea, diciamo, della unità nazionale di Togliatti entra in crisi. Una sterzata decisa, insomma, ma sempre all'interno della linea della democrazia progressiva. Una modifica dei rapporti di forza in Italia da conseguire attraverso un partito in grado di diventare un partito di massa, sono parole di Secchia, acquistando le qualità di un partito di quadri. Partito nuovo il nostro, siamo a Milano, sempre Secchia, nel gennaio 45, ancora in clandestinità, ai giovani. Appunto perché partito comunista, perché partito della classe operaia, perché la sua ideologia è l'ideologia del marxismo e del leninismo. Noi dobbiamo creare un partito di massa, il quale attinga la classe operaia e le sue forze decisive, al quale si accostino gli elementi migliori dell'intellettualità d'avanguardia, gli elementi migliori delle classi contadine, ed abbia in sé tutte le forze, tutte le capacità per dirigere le grandi masse lavoratrici nella lotta per liberare e ricostruire l'Italia. A questo Secchia dedica tutto il proprio lavoro, dopo essere stato nominato responsabile nazionale dell'organizzazione ed entrato a far parte della segreteria nazionale del partito già nel giugno 45, per poi divenire vice segretario dal febbraio 48, incarichi che ricopre fino al luglio del 54. Questa impostazione di fatto si sarebbe rivelata forse inconciliabile con quel processo di rinnovamento politico e organizzativo che il PC pone in essere a seguito dell'avanzata elettorale del giugno 53, processo ancora troppo poco indagato e studiato. Tra la fuga del suo collaboratore più stretto, Semiga, con soldi e documenti riservati, giustificata strumentalmente dallo stesso con la necessità di aprire uno scontro dentro il PC, contro la linea di Togliatti e l'estromissione dal centro del partito, quindi tra la fuga di Semiga e l'estromissione dal centro del partito, Secchia subisce un vero e proprio processo politico. L'interrogativo da porre al centro della nostra analisi riguarda l'esistenza o meno di una proporzione tra le effettive responsabilità di Secchia e i provvedimenti attuati nei suoi confronti. Basta leggere la documentazione riportata a tal proposito nell'archivio Pietro Secchia per rendersi conto che questa proporzione non esiste e che quello inscenato contro Secchia è stato, consentitemi la possibilità di utilizzare questa terminologia senza essere frainteso, chi mi conosce lo sa bene, un processo staliniano dopo la morte di Stalin, una delle pagine più buie della storia del Partito Comunista in questo paese. Per qualcuno l'estromissione di Secchia sarebbe stato il contributo dato dal partito alla destabilizzazione prima del 20° congresso del PCUS. In realtà si è voluto colpire quello che poteva divenire il maggiore ostacolo al dispiegamento della nuova linea politica del rinnovamento politico e organizzativo, un punto di riferimento per tanti dirigenti e quadri intermedi. Poco prima dell'affare Semiga, Secchia, dopo aver incontrato Stalin nel 47, incontra Molotov a Mosca e viene messo in guardia dai rischi del culto della personalità e spronato affinché il partito italiano adotti al più presto una direzione collegiale. Siamo nei mesi dell'affare Beria. Elemento questo destinato ad allontanare ancora di più Secchia da Togliatti, che rifiuta di discutere della necessità di una direzione collegiale nella direzione del partito. Una commissione presieduta da Scocimarro, dalla quale sarebbe emerso un quadro del partito non proprio edificante e criticità che andavano nella direzione di accrescere il pluralismo e la democrazia interni, questa commissione muove a Secchia diverse contestazioni di tipo politico, organizzativo e disciplinare. Così come la segreteria nazionale approva il 17 novembre del 54 un duro documento di critica. Tre sono i testi di autocritica redatti da Secchia, tutti si possono leggere tutti nell'introduzione di colloqui d'archivio appunto Pietro Secchia. Due respinti e uno, tremendo, approvato dalla direzione del 15 gennaio 1955. Documento che, per utilizzare un'espressione dello stesso Secchia, ne avrebbe sancito la squalifica politica. Mai il PC ha fornito giustificazione esterna dell'allontanamento di Secchia dal centro e dalla direzione, e fino alla metà degli anni 70 una fitta nebbia avvolge tutto quanto. Nonostante questo, Secchia continua la propria militanza nel partito, come componente del Comitato Centrale Senatore fino alla morte, avvenuta in circostanze misteriose il 7 luglio 1973, di ritorno da un viaggio in quello che ancora per pochi mesi era il Cile di Allende, e anche questo è stato ricordato. Fino all'ultimo, e mi avvio a concludere, anche nel suo lavoro prezioso e incessante di ricostruzione storica, Secchia sarebbe rimasto fedele alla propria impostazione bolscevica e terzo internazionalista, con la severità e il rigore esercitati prima di tutto verso se stessi, con un'identificazione pressoché totale con la causa per la quale si era battuto, con un disinteresse personale ma il grande rispetto per la persona umana e per il lavoro dei compagni. Poco prima di essere ricoverato per poi trovare la morte, Secchia consegna all'editore Mazzotta la sua ultima fatica, quella raccolta che ancora oggi porta il titolo La resistenza accusa, osservando: vi consegnerò la prefazione, ma questa non sarà lunga, entro giugno o metà luglio, e se per coincidenza non ci sarò più, bah, vedete un po' da arrangiarvi voi, ricordandovi magari che prima di diventare un uomo di lettere ero un uomo d'azione. E ci permettiamo di aggiungere noi un grande dirigente comunista, un leninista che tanto ancora da insegnare a oltre 30 anni dalla morte alle giovani generazioni che si accostano alla lotta politica e alla militanza comunista, contro i revisionismi di ieri e di oggi, contro i fascismi di ieri e di oggi, insieme a Pietro Secchia. Teniamo alta la nostra bandiera, alti la nostra prospettiva di pace, di democrazia, di socialismo e di libertà. Grazie a tutti e scusate se sono stato molto.